Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni: metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei cananei in mezzo ai quali abito, ma che andrai nella mia terra, tra la mia parentela, a scegliere una moglie per mio figlio Isacco. Gli disse il servo: se la donna non mi vuol seguire in questa terra, dovrà forse ricondurre tuo figlio alla terra da cui tu sei uscito? Gli rispose Abramo: guardati dal ricondurre là mio figlio. Il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha preso dalla casa di mio padre e dalla mia terra natia, che mi ha parlato e mi ha giurato, alla tua discendenza darò questa terra, egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto, ma non devi ricondurre là mio figlio. Il servo mise la mano sotto la coscia di Abramo, suo padrone, e gli prestò così il giuramento richiesto. Il servo prese 10 cammelli del suo padrone e, portando ogni sorta di cose preziose del suo padrone, si mise in viaggio e andò in Aram Naharaim, alla città di Nacor. Fece inginocchiare i cammelli fuori della città, presso il pozzo d'acqua, nell'ora della sera, quando le donne escono ad attingere, e disse: Signore, Dio del mio padrone Abramo, concedimi un felice incontro quest'oggi, e usa bontà verso il mio padrone Abramo. Ecco, io sto presso la fonte dell'acqua, mentre le figlie degli abitanti della città escono per attingere acqua. Ebbene, la ragazza alla quale dirò: abbassa l'anfora e lasciami bere, e che risponderà: bevi, anche i tuoi cammelli darò da bere, sia quella che tu hai destinato al tuo servo Isacco. Da questo riconoscerò che tu hai usato bontà verso il mio padrone. Non aveva ancora finito di parlare quando ecco Rebecca, che era figlia di Betuel, figlio di Milca, moglie di Nahor, fratello di Abramo, usciva con l'anfora sulla spalla. La giovinetta era molto bella d'aspetto, era vergine, nessun uomo si era unito a lei. Ella scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse: fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora. Rispose: bevi, mio signore. In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. Come abbia finito di dargli da bere, disse: anche per i tuoi cammelli ne attingerò, finché non avranno finito di bere. In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e attinse per tutti i cammelli di lui. Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il Signore avesse o no concesso buon esito al suo viaggio. Quando i cammelli ebbero finito di bere, quell'uomo prese un pendente d'oro del peso di mezzo siclo e glielo mise alle narici, e alle sue braccia ne mise 2 braccialetti del peso di 10 sicli d'oro. E disse: di chi sei figlia? Dimmelo. C'è posto per noi in casa di tuo padre per passarvi la notte? Gli rispose: io sono figlia di Betuel, il figlio che Milca partorì a Nacor. E aggiunse: c'è paglia e foraggio in quantità da noi, e anche posto per passare la notte. Quell'uomo si inginocchiò e si prostrò al Signore e disse: sia benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha cessato di usare bontà e fedeltà verso il mio padrone. Quanto a me, il Signore mi ha guidato sulla via fino alla casa dei fratelli del mio padrone. La giovinetta corse ad annunciare alla casa di sua madre tutte queste cose. Ora Rebecca aveva un fratello chiamato Labano, e Labano corse fuori da quell'uomo al pozzo. Egli infatti, visti il pendente e i braccialetti alle braccia della sorella, e udite queste parole di Rebecca, sua sorella, così mi ha parlato quell'uomo, andò da lui che stava ancora presso i cammelli vicino al pozzo. Gli disse: Vieni, benedetto dal Signore, perché te ne stai fuori mentre io ho preparato la casa e un posto per i cammelli? Allora l'uomo entrò in casa e Labano tolse il basto ai cammelli, fornitagli e foraggio ai cammelli e acqua per lavare i piedi a lui e ai suoi uomini. Quindi gli fu posto davanti da mangiare, ma egli disse: «Non mangerò finché non avrò detto quello che devo dire». Gli risposero: «Di pure». E disse: «Io sono un servo di Abramo. Il Signore ha benedetto molto il mio padrone, che è diventato potente. Gli ha concesso greggi e armenti, argento e oro, schiavi e schiave, cammelli e asini. Sara, la moglie del mio padrone, quando ormai era vecchia, gli ha partorito un figlio, al quale egli ha dato tutti i suoi beni. E il mio padrone mi ha fatto giurare: non devi prendere per mio figlio una moglie tra le figlie dei cananei in mezzo ai quali abito, ma andrai alla casa di mio padre, alla mia famiglia, a prendere una moglie per mio figlio». Io dissi a mio padrone: «Forse la donna non vorrà seguirmi». Mi rispose: «Il Signore, alla cui presenza io cammino, manderà con te il suo angelo e darà felice esito al tuo viaggio, così che tu possa prendere una moglie per mio figlio dalla mia famiglia e dalla casa di mio padre. Solo quando sarai andato dalla mia famiglia, sarai esente dalla mia maledizione. Se loro non volessero cedertela, tu sarai esente dalla mia maledizione». Così oggi sono arrivato alla fonte e ho detto: «Signore, Dio del mio padrone Abramo, se tu vorrai dare buon esito al viaggio che sto compiendo, ecco, io sto presso la fonte d'acqua. Ebbene, la giovane che uscirà ad attingere, alla quale io dirò: fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora, e mi risponderà: bevi tu e ne attingerò anche per i tuoi cammelli, quella sarà la moglie che il Signore ha destinato al figlio del mio padrone». Io non avevo ancora finito di pensare a queste cose, quando ecco Rebecca uscì con l'anfora sulla spalla, scese alla fonte e attinse acqua. Io allora le dissi: «Fammi bere». Subito lei calò l'anfora e disse: «Bevi, anche ai tuoi cammelli darò da bere». Così io bevvi ed ella diede da bere anche ai cammelli. E io la interrogai: «Di chi sei figlia?» Rispose: «Io sono figlia di Betuel, il figlio che Milca ha partorito a Nacor». Allora le posi il pendente alle narici e i braccialetti alle braccia. Poi mi inginocchiai e mi prostrai al Signore e benedissi il Signore, Dio del mio padrone Abramo, il quale mi aveva guidato per la via giusta a prendere per suo figlio la figlia del fratello del mio padrone. Ora, se intendete usare bontà e fedeltà verso il mio padrone, fatemelo sapere. Se no, fatemelo sapere ugualmente, perché io mi rivolgo altrove». Allora Labano e Betuel risposero: «La cosa procede dal Signore, non possiamo replicarti nulla, né in bene né in male. Ecco, Rebecca davanti a te, prendila, va e sia la moglie del figlio del tuo padrone, come ha parlato il Signore». Quando il servo di Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti al Signore. Poi il servo estrasse oggetti d'oro, oggetti d'argento, oggetti d'oro e vesti e li diede a Rebecca. Doni preziosi diede anche al fratello e alla madre di lei. Poi mangiarono e bevvero lui e i suoi uomini e passarono la notte. Quando si alzarono alla mattina, egli disse: «Lasciatemi andare dal mio padrone». Ma il fratello e la madre di lei dissero: «Rimanga la giovinetta con noi qualche tempo, una decina di giorni, dopo te ne andrai». Rispose loro: «Non trattenetemi, mentre il Signore ha concesso buon esito al mio viaggio. Lasciatemi partire per andare dal mio padrone». Dissero allora: «Chiamiamo la giovinetta e domandiamo a lei stessa». Chiamarono dunque Rebecca e le dissero: «Vuoi partire con quest'uomo?» Ella rispose: «Andrò». Allora essi lasciarono partire la loro sorella Rebecca con la nutrice, insieme con il servo di Abramo e i suoi uomini. Benedissero Rebecca e le dissero: Tu, sorella nostra, diventa migliaia di miriadi e la tua stirpe conquisti le città dei suoi nemici. Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, salivano sui cammelli e seguirono quell'uomo. Il servo prese con sé Rebecca e partì. Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lahai-Roi. Abitava infatti nella regione del Negev. Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna e alzando gli occhi vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello e disse al servo: «Chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi?» Il servo rispose: «È il mio padrone». Allora ella prese il velo e si coprì. Il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre.
Eccoci con questo capitolo, un capitolo bello, ecco, forse noi potremmo dire un po' lungo, però è una, come dire, una pagina molto bella, molto anche semplice. E il nostro tempo però stiamo imparando con i racconti biblici, in modo particolare con questo racconto, ecco, di fare attenzione a ciò che appare semplice, che non vuol dire banale, oppure a ciò che appare marginale, no, come la volta precedente che ci siamo soffermati su un capitolo dove una prima lettura, no? Ci siamo detti, vabbè, in fin dei conti il capitolo 23, come dire, ruota intorno all'acquisto di un fazzoletto di terra, di un lotto di terra da parte di Abramo, sì, va bene, è un'informazione sì, interessante per la dinamica del racconto, però che cosa potrebbe dire a noi la nostra vita? Invece ci siamo resi conto che ciò che sembrava banale, marginale, vuol dire soffermandoci ed entrandoci abbiamo trovato che, come dire, aveva una sostanza. E allora anche questa sera vorrei iniziare il commento al capitolo 24, che abbiamo pensato di dividerlo in tre sezioni, proprio con questo approccio, no? Ovvero con una domanda, quasi con questa domanda, cioè questo racconto ruota intorno, diciamo, a cercare di trovare una sposa per Isacco. Bene, la domanda è: ma c'è sotto qualcosa di ben più importante rispetto così a questa modalità anche, diciamo, orientale di raccontare, di tessere relazioni, di spiegare alcuni particolari per appunto trovare una moglie per Isacco? E allora ci entriamo. Io mi soffermo sui versetti da 1 a 9. Allora, il narratore inizia così, comunicandoci che Abramo, come dire, è al tramonto, anche se poi non è ancora conclusa la vicenda perché c'è ancora il capitolo 25. Comunque Abramo è al tramonto della sua vita, no? E un'altra comunicazione per noi lettori assidui di questo racconto è che il Signore lo aveva benedetto in tutto. Ecco, non è una frase di circostanza, ma è una constatazione, una sottolineatura di constatazione. Ecco, il Signore, qua c'è proprio il nome del Signore, Adonai, lo aveva benedetto in tutto. Quindi ci situa in questa situazione un uomo al termine della sua vita, ecco, forse come dicono poi altre espressioni bibliche, sazio dei suoi giorni e con, come dire, con questo sentire di fondo di benedizione, no? Il Signore lo aveva benedetto in tutto. E allora, così immaginando anche questo patriarca, così avanti negli anni, ormai così prossimo, diciamo, al grande balzo, io vorrei provocare dicendo che ci si può porre davanti al grande balzo in molti modi. Certamente Abramo qua non si presenta come un pessimista e come, diciamo, un uomo rinchiuso su di sé, preoccupato di sé, ma quello che già dovrebbe colpirci dal versetto 2 è un Abramo che prende un'iniziativa ed è un Abramo che guarda in avanti, continua a guardare in avanti, anche se poi certamente c'è anche un fare riferimento alla propria storia personale. E in questo Abramo che prende un'iniziativa e dialoga con il suo servo, ecco, vediamo alcuni elementi. Allora, chiama il suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni, un uomo di fiducia, certamente, e a questo servo dà delle istruzioni, e dà delle istruzioni e delle consegne particolari, e siccome sono molto importanti, come dire, gli fa fare un giuramento che nella forma è un giuramento solenne. Infatti viene espresso in questa modalità: ecco, metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore Dio del cielo e Dio della terra che, e arriva un po' l'istruzione, non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, eccetera, eccetera. Intanto voglio sottolineare questo giuramento, no? Questa forma di giuramento solenne in cui è richiesto a questo servo appunto di poggiare la mano in un, tra virgolette, luogo, direi, un po' particolare e simbolico. Ed è un luogo che ha a che fare con la vita e che ha a che fare con la benedizione e con Dio, perché quel luogo sul quale poggia la mano è il luogo che richiama la circoncisione e l'alleanza con il Signore. Quindi viene chiamato in causa il Signore e viene richiamato appunto così, questa dinamica di vita, di benedizione, di fecondità. Ecco, e gli viene dato come missione, la missione del servo è quello di procurare, diciamo, un figlio, sì, di procurare una moglie per Isacco. Ecco, come l'altra volta che dicevamo, ma perché è così importante la terra? Anche questa volta direi, ma è semplicemente, come dire, una nota, no, alla fine di un racconto, come dire, una nota di romanzo, di un romanzo che si sta concludendo, quello di dire va e trovami una moglie per mio figlio, oppure c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di ben più importante nella preoccupazione, nella cura, nell'intenzione che Abramo ha di trovare una moglie per Isacco? Ecco, Abramo dà queste indicazioni ed è un Abramo, come dire, fiducioso. Andrai nella mia terra, tra la mia parentela, a scegliere una moglie per mio figlio Isacco. Quindi si muove con questa missione per il suo servo, con questa prospettiva di fiducia. E il servo, ecco, reagisce in modo, direi, dubbioso. Forse perché non ha la stessa prospettiva di Abramo, ha la stessa fiducia di Abramo, e la reazione del servo è pertinente, perché dice: ma se la donna non mi vuole seguire in questa terra, allora cosa faccio? Dovrò forse ricondurre tuo figlio alla terra da cui tu sei uscito? E nei versetti 6 e seguenti Abramo risponde precisando ulteriormente la missione, e anche così noi riusciamo a comprendere meglio che cosa sta in gioco, e soprattutto risponde in modo categorico: guardati dal ricondurre la mio figlio, ovvero non sia mai che tu porti Isacco lì da dove sono uscito. Qui è molto energica come risposta ed è molto categorica. E il versetto 7, ecco, ci dice la ragione di fondo e ci dice anche perché è importante questa missione. Ecco, questo versetto 7, permettetemi di leggerlo perché è molto bello e molto denso e riassume l'esperienza di Abramo. Dice: il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha preso dalla casa di mio padre e dalla mia terra natia, che mi ha parlato e mi ha giurato, alla tua discendenza darò questa terra, egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per il mio figlio. Ecco, che cosa sta dicendo o sta comunicando Abramo? Io uso questa espressione molto semplice che è anche sulla nostra bocca. Direi che innanzitutto Abramo sta comunicando la sua esperienza spirituale, la sua esperienza di Dio. E vorrei portare proprio l'attenzione su tre verbi che qua ci sono. Questo Signore che mi ha preso, mi ha parlato e mi ha giurato. Io direi sono i tre verbi dell'agire di Dio, ma non in modo astratto, sono i tre verbi che comunicano l'esperienza di Dio che Abramo ha fatto nella sua storia, nella sua vita. Cioè sono tre verbi che dicono come Dio ha operato nella vita di Abramo. È per quello che, dicevo, sta comunicando la sua esperienza spirituale. Ed è interessante perché, vedete, comunica attraverso questi tre verbi un'esperienza che potremmo dire fa riferimento a una memoria, no? Quindi a ciò che sta alle mie spalle, e questa esperienza che sta alle mie spalle, no? E attraverso appunto la certezza, la fiducia, ciò che davvero Abramo dice: io ho visto, io ho fatto esperienza che Dio ha operato nella mia vita, diventa il fondamento, ancora una volta, fiducia, cioè il radicamento del guardare in avanti con fiducia ciò che verrà. E questo guardare in avanti è questa convinzione, questa fiducia in cui il Signore manderà il suo angelo davanti a te perché tu possa prendere di là una moglie per mio figlio. Mio caro, guarda, io ho fiducia, ho questa prospettiva, andrà così. Perché? Dicevo prima, esperienza, memoria spirituale e poi è rimasta in sospesa la parola di Dio, la promessa del Signore, il quale ha detto: alla tua discendenza darò questa terra. E non si è ancora compiuta questa promessa di Dio. È, come dire, in divenire, è iniziata, ma non è ancora compiuta. No? Non è ancora compiuta. E allora, Abramo, che cosa sta facendo? Abramo, in qualche modo, attraverso questa sua iniziativa, sta, come dire, ponendo delle condizioni perché si compia e si concretizzi la promessa di Dio. Mi spiego con altre due indicazioni, forse sono ripetitivo. La prima, uno può arrivare a 100, non so quanti ne avrà avuto, 150, vabbè, comunque al tramonto della sua vita, e dire: va bene, sono arrivato fino a qua, mi è andata bene nella vita, adesso mi siedo, aspetto che arrivi il Signore, mi chiami e morirò contento e felice, perché ho visto il Signore nella mia vita, ho visto Isacco, ho preso un pezzo di terra e così via. Quindi uno che passivamente si ferma con le braccia conserte e aspetta. Oppure l'altra possibilità che emerge qua, Abramo che dice: un attimo, come posso collaborare affinché si compia la promessa di Dio? Quale parte io posso ancora mettere in gioco perché si realizzi proprio questa promessa? Alla tua discendenza io darò questa terra. E lo dico con una storiella e poi passo la parola a Laura. La storiella è questa. C'era un buon uomo devoto che ogni giorno si recava al tempio del suo Dio per chiedergli, come dire, una grazia, no? Per chiedergli, come dire, un segno. Cioè ogni giorno o frequentemente si recava al tempio con questa preghiera che continuamente faceva al suo Dio: Signore, per favore fammi vincere alla lotteria. Fammi vincere la lotteria perché, come dire, sono povero, ho una moglie, ho molti figli, non so come fare, tutti i ragionamenti possibili. E quindi ogni giorno si recava al santuario, a questo tempio, faceva continuamente questa preghiera. E allora fa questa preghiera e il Signore non rispondeva. Allora dice, va bene, se non è sufficiente la preghiera, dicono che anche il digiuno. Allora dice, beh, si mette a digiunare alcuni giorni, si prepara, ritorna al tempio, rifà la solita preghiera. Signore, ti prego per favore, fammi vincere alla lotteria, perché sono solo, perché ho la moglie, perché ho dei figli, perché... E il Signore non rispondeva. Allora gli dico, guarda, preghiera, digiuno, elemosina, oppure un po' di volontariato. Allora ritornava ancora la terza volta e ritornava su questo tempio e dice, Signore, ora sto pregando, ho fatto digiuno, ho fatto un po' di servizio, aiuto agli altri, ti prego, fammi vincere la lotteria perché ho questa situazione, perché a un certo punto appare l'angelo del Signore e dice, sì, va bene, però compra almeno il biglietto.
Ecco, il servo di Abramo lo compra il biglietto, anzi più di uno. Io commenterò fino al versetto 57-58, a quelle parti lì. Allora, il servo prende i cammelli, 10 cammelli, i cammelli erano un bene prezioso, quindi portare 10 cammelli voleva dire che si veniva da un personaggio ricco, quindi è già un biglietto da visita molto eloquente arrivare da Nacor con 10 cammelli, cioè appunto nella terra di Nacor con 10 cammelli. Quindi il servo prepara, prende i cammelli, prende i regali e va verso questo luogo, Aram Naharaim, quindi Aram dei due fiumi, che era appunto la città di Nacor, il fratello di Abramo che era rimasto nella terra di partenza. Quindi rispetta questo servo l'ordine che gli è stato dato, perché Nacor fa parte della parentela di Abramo. E noi che abbiamo letto fin qui sappiamo già dal capitolo 22 che Nacor ha anche una figlia e anche una nipote. Quindi abbiamo qualche elemento per comprendere che il viaggio andrà probabilmente a buon fine. E il servo appunto compra il biglietto della lotteria e, arrivato nella città, si ferma presso il pozzo verso sera. Conosce le abitudini, sa che appunto alla sera le ragazze vanno ad attingere acqua. E il lettore della Bibbia sa anche che c'è una scena tipica che ricorre più volte nella Bibbia, e che è una scena che si svolge proprio presso il pozzo e che ha alcuni elementi che ritornano sempre. C'è un giovane eroe che è all'inizio della sua carriera, che va in terra straniera, presso un pozzo incontra una o più ragazze che vanno ovviamente a attingere l'acqua. Poi tra questo giovane e una ragazza si determina una relazione per cui uno o una attingono e danno da bere all'altra, e infine la ragazza corre o si affretta a casa per annunciare l'incontro che c'è stato, e tutto si conclude con una gran festa e fidanzamento. Quindi quando uno cogliere che ci sono questi elementi nel racconto biblico, comprende che sullo sfondo c'è questa scena. Qui però non c'è Isacco, Isacco resta, non deve uscire dalla terra, e è l'unico patriarca che di fatto non si muove più di tanto. Quindi questo messaggero va in un luogo dove oggettivamente può incontrare la futura sposa, e invece che aspettare passivamente che l'angelo, il messaggero di Dio, si indichi che cosa fare, questo servo mette in gioco tutte le sue risorse. Quindi si inserisce in queste abitudini, beh, arriva prima di tutto nella terra giusta, però si inserisce poi nelle abitudini, e di fatto con la sua preghiera egli chiede che Dio stesso lo guidi, e si rivolge ad Adonai, al Signore del suo padrone Abramo. Quindi la preghiera di questo servo di fatto vive e respira della stessa fede di Abramo. Non si sostituisce ad Abramo, questo servo prega sempre, ma rivolgendosi al Dio di Abramo. Ora, attraverso la sua preghiera, poi abbiamo sentito il brano molto ripetitivo, però attraverso la sua preghiera noi comprendiamo che cosa sta a cuore, che cosa chiede, e chiede sostanzialmente un incontro felice, quindi che vada a buon fine la sua missione, e da parte sua però mette in evidenza che lui è lì, sto alla fonte, io sto alla fonte, e nello stesso tempo non mette in gioco solamente quanto lui fa, quindi il suo comprare il biglietto alla lotteria, se vogliamo riutilizzare la metafora di Massimo, ma mette in gioco anche la possibile libertà della ragazza che incontra. Quindi in questa preghiera che noi sentiamo in presa diretta una prima volta qui e poi riascolteremo anche alla fine quando verrà raccontato di nuovo tutto, con questa preghiera questo servo coinvolge Dio nella vicenda, ma insieme coinvolge anche la libertà umana, coinvolge se stesso nel suo operare, coinvolge la ragazza che dovrà interagire con lui. Non chiede a Dio di indicargli la ragazza, quindi se vogliamo vuole quasi fare a meno di questo messaggero che dia un messaggio preciso, ma costruisce questo piccolo intreccio che abbiamo ascoltato, che di fatto è nutrito da segni che poi vanno interpretati. Quindi il segno che chiede è un misto di volontà di Dio e di volontà umana. Questo appunto è interessante, il modo in cui questo servo si avvicina alla faccenda. Non cerca una volontà di Dio disincarnata, appunto come può essere un messaggio chiaro, distinto, ma staccato dalla realtà, ma cerca e chiede di essere aiutato appunto nel cogliere, nel discernere i segni. Quando ha finito di fare la sua preghiera, con la quale ha prefigurato quello che dovrebbe accadere, una prima ripetizione ci mette in scena esattamente quanto è prefigurato. Quindi noi leggiamo quello che il servo immagina che accadrà, leggiamo quello che accade, e poi più avanti, dai versetti 42 a 48, leggeremo un racconto di quello che è accaduto. Quindi abbiamo tre versioni della stessa cosa, una raccontata in anticipo, una raccontata nel momento in cui si sta realizzando e una raccontata come resoconto. Ci sono delle variazioni tra l'una e l'altra che fanno parte anche della retorica del racconto stesso. Quindi, come ha finito di pregare il servo, anzi non aveva ancora finito di pregare, entra in scena Rebecca. E come Rebecca entra in scena diventa la protagonista. In quattro versetti, 16, 18, 19 e 20, Rebecca è soggetto di 11 verbi di azione e di un verbo di parola. Quindi potremmo dire che è un mulinello di azioni, un'esplosione, questa ragazza che entra in scena. Mentre entra in scena vengono date alcune informazioni sulla sua bellezza, quella la vede anche il servo, ma anche sul fatto che Rebecca è figlia di Betuel, figlio di Milca, nipote di Nacor, fratello di Abramo. Quindi informazioni importanti per comprendere che questa ragazza effettivamente è candidata, ma che il servo non conosce. Come pure il fatto che Rebecca sia vergine, anche questo, infatti magari un certo modo di vestire, è qualcosa che non è conosciuto immediatamente dal servo. Però noi viviamo la scena dalla parte del servo. Quand'ecco è un segno tipico che ci mette nel punto di vista del servo. Il servo resta immediatamente colpito dalla bellezza di Rebecca e quindi decide di sottoporre questa ragazza al suo test, facendo una domanda che possiamo definire minimale: fammi bere un po' d'acqua. Ma la risposta pronta della ragazza è esattamente corrispondente alla prima parte di quello scenario che aveva inventato il servo. Solo alla prima parte, però, perché all'inizio la sua risposta non comprende anche dar da bere ai cammelli, ma solamente dar da bere al servo. Solo dopo che il servo ha finito di bere, allora si arriva alla fatidica frase: anche ai tuoi cammelli darò da bere. Ecco, con il servo anche il lettore trattiene il fiato finché non arrivano queste parole. Mentre poi Rebecca va ad attingere, il servo contempla in silenzio e il narratore dice: in attesa di sapere se il Signore avesse o no concesso buon esito al suo viaggio. Questo buon esito era stato chiamato prima, al versetto 14, come un riconoscere che tu, cioè il Signore, hai usato bontà verso il mio padrone. Questa parola tradotta con bontà suona un po' quasi svuotata, nel senso che bontà per noi è qualcosa che ha a che fare con l'animo, e punto stop. Ma qui noi abbiamo la parola chesed, che è la parola che indica la fedeltà anche a un patto, quindi è l'amore, la bontà, ma in questo senso anche di fedeltà. Quindi il servo sta chiedendo di conoscere che Dio è fedele, di riconoscere che Dio è fedele all'alleanza. E questa parola continuerà, questa richiesta continuerà a ricorrere nel racconto. Che cosa manca ancora per sapere se Dio ha concesso o no buon esito al suo viaggio? Manca di sapere se Rebecca fa parte della famiglia di Abramo, ma prima ancora di saperlo, questo servo ormai è già conquistato da questa donna, dalla sua intraprendenza, e quindi subito, per conto suo, questo servo ha già scelto e quindi mette al naso di Rebecca un pendente da mezzo siclo, che può essere 8 o 4 grammi, esistono due tipi di siclo, uno da 16 e uno da 8 grammi, e due braccialetti dove invece andiamo a peso di 160-80 grammi. Quindi di fatto questo servo ha già scelto Rebecca e ha già messo i segni di questo scambio addosso alla ragazza. Solo dopo chiede: di chi sei figlia? E quando sente la risposta resta attonito. Lo comprendiamo, perché è vero che ha fatto due domande, ma di fatto dopo che Rebecca ha detto al versetto 24: io sono figlia di Betuel, figlio che Milca partorì a Nacor, è ancora Rebecca che aggiunge: c'è paglia e foraggio in quantità da noi, e il servo non parla più, fino a che non verrà condotto poi a casa. Rebecca si sbilancia nel dire che a casa c'è posto per ospitare, però in realtà non spetta a lei invitare a casa, e quindi correndo a casa si rivela in un certo senso, in ogni caso, accogliente, e ricorda molto l'accoglienza di Abramo, che si era mosso sempre in fretta per accogliere i tre uomini che erano andati da lui. Arrivata a casa, parte dalla casa invece il fratello di Rebecca, Labano, che viene descritto in una maniera molto avida, possiamo dire, nel senso che innanzitutto la sua attenzione è attratta dalle cose, visti i pendenti di Rebecca. Questo uomo viene attratto dai pendenti prima e poi, una volta che ha raggiunto il servo, viene attratto dai cammelli e si preoccupa soprattutto dell'accoglienza dei cammelli, che sono certamente segno, come dicevo prima, di una grande ricchezza del padrone. Qui. E inoltre Labano poi avrà anche grandi parole di adulazione per questo servo. No, di fatto Labano accoglie a casa, Labano il fratello, ma poi sentiamo che anche c'è Betuel, quindi il padre, e accoglie a casa il servo. Questo servo è stato chiamato signore da Rebecca ed ora viene chiamato benedetto dal Signore da Labano. Ma questo servo è servo di Abramo, così continuerà a presentarsi. Questo servo, arrivato a casa e una volta che gli è stato messo davanti un banchetto, ripete la storia. Non mi soffermo su tutte le modifiche che ci sono, però quando in un racconto ci sono delle ripetizioni così ravvicinate, non sono certo perché il lettore si è dimenticato. Abbiamo appena letto la prefigurazione del servo nella preghiera, l'attuazione di quanto il servo ha prefigurato nel racconto, non ci siamo dimenticati come sono andate le cose. Per il lettore è quasi inutile sentirle ripetere, ma se vengono ripetute è perché bisogna fare attenzione a come sono dette le cose. Bisogna prestare attenzione al modo. E il modo in cui questo servo riferisce quanto è accaduto mette in evidenza la sua abilità retorica. È il più saggio della casa di Abramo, forse questo è il motivo per cui è stato scelto. Innanzitutto il servo si presenta come servo di Abramo. Fa risaltare in questo modo la ricchezza di Abramo, perché se lui è stato chiamato Signore, è stato chiamato benedetto dal Signore, quanto più il suo padrone sarà benedetto, perché vuol dire che ha ancora più ricchezze rispetto a quelle che ha lui. Di fatto poi con il suo racconto attesta che in Abramo si è compiuta quella benedizione che gli era stata promessa e anche che il figlio di Abramo è un invidiabile partito. Nel riferire il dialogo con Abramo pone alcune piccole modifiche in modo da disporre i suoi ascoltatori ad accettare che Rebecca lo segua, omette per esempio la proibizione data al servo di portare Isacco di nuovo nella terra dei padri. Nel riferire quanto è accaduto poi toglie la suspense, nel senso che la risposta di Rebecca viene detta immediatamente, in un colpo solo: bevi anche i tuoi cammelli darò da bere, e fornisce una versione che è politicamente corretta, nel senso che rimanda il momento in cui dice di aver messo i pendenti, i bracciali addosso alla ragazza, solamente dopo, quando ha capito e ha saputo che Rebecca fa parte della famiglia di Abramo, quindi non mostra la sua precipitosità che ha avuto precedentemente. Insomma, in una parola possiamo dire che è molto abile con le parole questo servo e cerca di costruire una strategia in modo che anche la famiglia lascia andare la ragazza. Mettendo in ordine in un certo modo i fatti, mettendoli sotto gli occhi di Labano e Betuel, cioè raccontando, non sintetizzando, ma diremmo facendo lo showing, come se fossi a teatro, riferendo i discorsi, È una cosa che facciamo anche noi abitualmente quando raccontiamo, sia per dare vivacità al racconto, sia per mettere l'altro nella condizione di giudicare quello che diciamo. Quindi, come dire, ti metto davanti i fatti e vedi tu se la conclusione non è la stessa che traggo io. Ecco, mettendo davanti i fatti sotto gli occhi di Laban e di Betuel, questo servo ha presentato la faccenda in modo tale che Laban e Betuel alla fine giudichino che tutto è chiaramente espressione della volontà di Dio. In fondo li ha convinti della bontà del proprio discernimento. Al versetto 50 Laban e Betuel risposero: la cosa procede dal Signore, non possiamo replicarti nulla, né in bene né in male. Quindi ancora una volta il servo intreccia agire umano e agire divino. Nella sua preghiera al pozzo aveva chiesto a Dio di fargli riconoscere che aveva usato bontà, misericordia, fedeltà, insomma, chesed verso Abramo. Ora, nella sua perorazione finale, che alla fine arriva con queste parole, la cosa procede da Dio, con questa sua perorazione finale dice a Laban e Betuel: se intendete usare bontà, chesed e fedeltà verso il mio padrone, fatemelo sapere. Quindi, in un certo senso, chiede che questa bontà venga da Laban e venga da Betuel. Cioè, quella bontà che chiede a Dio di manifestare nei confronti di Abramo ora viene intrecciata con la risposta degli uomini. Ecco, stipulato l'accordo, il servo vorrebbe poi tornare in fretta, ma la mattina seguente un nuovo ritardo. Labano e la madre, che fino ad ora era rimasta in ombra, sembrano voler trattenere ancora Rebecca e procrastinare la partenza. E di fronte al rifiuto del servo, che ormai ha capito e quindi non vede motivo per ritardare, ci sono sempre motivi per ritardare che si frappongono, ma il servo ormai è deciso, ha capito, è convinto e ha avuto anche in un certo senso la riprova attraverso le parole di Labano e Betuel. E quel servo rifiuta di rimandare e quindi viene giocata l'ultima carta da parte della famiglia. Chiediamo a Rebecca. Era la paura che aveva questo servo. E se la ragazza non volesse venire? Se Rebecca non accetta? E quindi Rebecca viene chiamata. E ancora una volta si mostra degna di Abramo. Il suo elec, che ho tradotto nella lettura prima con vado, la traduzione della CEI dice sì, sì, ma è proprio povera questa traduzione così, il suo elec andrò, anche ho tradotto andrò, fa eco al vaglielec e partì Abramo del capitolo 12, versetto 4, con cui Abramo risponde all'Ech Lecha di Dio, va verso te stesso. Quindi fa eco all'inizio della storia.
Allora rimaniamo sorpresi di questo contatto tra la vicenda di Abramo e la vicenda di Rebecca. Anche Rebecca in qualche modo è dinanzi a una chiamata, e anche Rebecca, come dire, risponde ad una chiamata appunto giocandosi con fiducia e appunto si mette anche lei in cammino, lasciando anche lei la sua terra, la sua famiglia, il padre, la madre, e mettendosi in viaggio. Quindi Rebecca è già stata presentata con dei tratti, come dire, belli, sì, come bellezza, come donna intraprendente, e qua emerge ulteriormente una certa stoffa di questa ragazza. Direi una stoffa degna per essere la sposa di Isacco, per essere la nuora di Abramo. E ripeto, ecco, con Abramo Rebecca ha veramente dei punti di contatto. E non solo, come è già stato fatto vedere anche col testo, ci sono questi verbi che ritornano non a caso, ecco, non solo per appunto questa chiamata a cui risponde, si mette in viaggio, ma anche per queste parole di benedizioni che risuonano come l'inizio della vicenda e della storia di Abramo. Certo, qui dice: tu, sorella nostra, diventerai migliaia di miriadi. Con Abramo si diceva: tu diventerai padre di una moltitudine, e così via. E proseguo. Interessante, scusate, anche qui i versetti 61, e davvero dove c'è questo, come diceva anche lei, questo intreccio, no? Perché appunto cosa penserà Rebecca, come si disporrà Rebecca, e Rebecca, come dire, si dispone bene, risponde affermativamente, acconsente a questo invito, a questa chiamata, e quindi si mette in viaggio. Quindi c'è, come dire, il movimento di Rebecca. E d'altra parte è interessante che ci viene detto che il servo prese con sé Rebecca e partì. No, quasi a dire, d'altra parte, che c'è il movimento di Rebecca, d'altra parte il servo, come se fosse stato lui, no, a portare a compimento la missione con quel vai, prende, porta a casa, lui va, prende, porta a casa. Invece, come dire, ancora una volta c'è questo, come dire, gioco tra di due parti, dove ciascuno ci mette la sua parte. Allora eccoci, versetti 62 e 67, entra in scena Isacco. Beh, innanzitutto ci viene detto dove abita, dove sta in questo momento della sua vita. Sta in un luogo che noi abbiamo già incontrato, questo luogo dove Agar appunto ha ricevuto un buon annuncio attraverso un messaggero, quindi un luogo significativo per Agar, perché era stato un luogo di incontro del Signore, di svolta nella sua vita. Si trova qui. E quello che un'altra nota che così forse conviene dire è questa espressione: Isacco uscì sul far della sera per svagarsi. Ecco, sembra che questo svagarsi è un po' distrarsi, è un po' quasi ad evidenziare una certa inquietudine di questo ragazzo. Se poi andiamo al capitolo 25, sapete quanti anni aveva Isacco?
37-40.
Ecco, diciamo, quindi viene presentato così Isacco ecco, qui vi invito a immaginare la scena come viene descritta, perché allora c'è Isacco con questo suo distrarsi, svagarsi, si potrebbe usare un'altra espressione contemporanea, e che allo stesso tempo, appunto, c'è questo sguardo, alza gli occhi e vede venire i cammelli, quindi lui vede venire dei cammelli che arrivano, e d'altra parte invece Rebecca che alza gli occhi e vede Isacco in questa sua modalità e scese subito dal cammello. Qua ci sono ancora dei verbi che mettono in evidenza questa, diciamo, modalità di Rebecca di essere molto attiva. E poi, ecco, non sottovalutiamo questi altri versetti, cioè Rebecca chiede al servo chi è quell'uomo. È interessante che dice: è il mio padrone. Anzi, sarebbe il mio signore, non dice il figlio di, no? Ma è lui, il mio signore. E allora, vabbè, prese il velo e si coprì. E il versetto 66, il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto. E anche qui io porterei la nostra attenzione, cioè non sottovalutiamolo, perché veramente c'è ancora un'altra narrazione, ma non nel senso che questo servo continua a raccontare, però l'importanza di questa missione legata davvero alla narrazione, ma soprattutto direi qua entra in gioco, io direi, anche l'acconsentire di Isacco, perché alla fine Isacco, certo, si vede arrivare una bella ragazza, quindi non sarà rimasto indifferente, però allo stesso tempo ascolta, no? Ascolta il racconto del servo, e noi sappiamo cosa significa quell'ascolto, e quindi a partire da questo ascolto, ecco, anche Isacco entra in gioco, no? In questo, diciamo, mosaico che piano piano va componendosi con il suo sì e giocandosi la sua libertà, io direi. E poi versetto conclusivo 67, che penso che oggi un psicanalista avrebbe molto da dire. perché Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre. E poi voglio trovare Isacco, trovò conforto dopo la morte della madre. Quindi se prima andava per campi, tra virgolette, ora trova conforto con Rebecca. E infine voglio farvi notare questo: si prese in moglie Rebecca e l'amò. E lo facciamo notare perché questo verbo amare è la seconda volta che lo incontriamo, no, nel racconto, e la prima volta era stato, come dire, utilizzato per indicare la relazione padre-figlio, invece qua è la prima volta che lo troviamo per indicare la relazione marito e moglie. E direi che è bello perché dice: si prese in moglie Rebecca, poteva terminare qui, e l'amò. Cioè, noi sappiamo, abbiamo capito cosa vuol dire il testo. Ci siete? Leggiamo il capitolo 25, vediamo due chiavi di lettura. Allora, Genesi 25, 1-18. Speriamo qua nel scioglilingua dei nomi. Allora, Abramo prese un'altra moglie che aveva nome Keturah. Ella gli partorì Zimran, Yoxtan, Medan, Madian, Isbak e Suak. Yoxtan generò Saba e Dedan, e i figli di Dedan furono gli Assurim, i Letusim e i Leumim. I figli di Madian furono Efa, Efer, Enoch, Abida ed Eldah. Tutti questi sono i figli di Keturah. Abramo diede tutti i suoi beni a Isacco. Invece, ai figli delle concubine che aveva avuto, Abramo fece doni, e mentre era ancora in vita, li licenziò, mandandoli lontano da Isacco, suo figlio, verso il Levante, nella regione orientale. L'intera durata della vita di Abramo fu di 175 anni. Poi Abramo spirò e morì in felice canizie, vecchio e sazio di giorni, e si riunì ai suoi antenati. Lo seppellirono i suoi figli, Isacco e Ismaele, nella caverna di Macpelah, nel campo di Efron, figlio di Soccar, l'ittita di fronte a Mamre. E appunto il campo che Abramo aveva comprato dagli ittiti. Ivi furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Dopo la morte di Abramo, Dio benedisse il figlio di lui, Isacco, e Isacco abitò presso il pozzo di Lacairoi. Questa è la discendenza di Ismaele, figlio di Abramo, che gli aveva partorito Agar l'egiziana, schiava di Sara. Questi sono i nomi dei figli di Ismaele, con il loro elenco in ordine di generazione. Il primogenito di Ismaele è Nebaiot, poi Kedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Adad, Tema, Yetur, Nafis e Kedma. Questi sono i figli di Ismaele e questi sono i loro nomi secondo i loro recinti e accampamenti. Sono i 12 principi delle rispettive tribù. La durata della vita di Ismaele fu di 137 anni, poi spirò e si riunì ai suoi antenati. Egli abitò da Avila fino a Sur, che è lungo il confine dell'Egitto in direzione di Assur. Egli si era stabilito di fronte a tutti i suoi fratelli.
Siamo proprio alla conclusione, abbiamo sentito che si tirano le fila di tutto. Una cosa solamente sul verbo di Isacco, non si sa bene cosa voglia dire in realtà, perché è l'unica volta che ricorre nella Bibbia, qui qualcuno lo traduce addirittura a meditare. È un po' comunque, sì, non si sa proprio. Abramo si dice che prende un'altra moglie di nome Keturah. Questo capitolo 25 conclude quindi la vita il ciclo di Abramo con la menzione degli altri figli che sono avuti da altre donne. Allora, quando muore Sara aveva 127 anni, quindi Abramo 137, quindi vuol dire che vive ancora 38 anni. da vedovo in questi 38 anni a Abramo diventa effettivamente padre di una moltitudine, nel senso che oltre a Ismaele e Isacco, che poi avranno a loro volta figli e nipoti, Abramo ha questi altri figli, in particolare 6 figli e 10 nipoti, che realizzano in un modo che forse non si pensava quella promessa che era stata fatta. Quindi la promessa viene realizzata anche in un modo inatteso, oltre a quanto è stato dato con Isacco. Però Isacco è il figlio attraverso il quale si trasmette la benedizione di Dio e attraverso il quale si trasmette l'alleanza. Dopo la morte di Abramo, dice il versetto 11, Dio benedisse il figlio di lui, Isacco. Quindi è Isacco il figlio della promessa, è Isacco il figlio attraverso il quale si trasmette la benedizione. Per questo motivo Abramo, prima di morire, fa in modo che i diritti di Isacco siano salvaguardati, specificati. Quindi quando è ancora in forze, il testo lo sottolinea, Abramo dà tutti i suoi beni ad Isacco, mentre agli altri figli fa dei doni, mentre era ancora in vita e rimanda lontano da Isacco, verso il Levante. Allora, questa notazione può passare abbastanza inosservata, ma nei primi capitoli della Genesi, quando ci si sposta verso Oriente, ci si allontana sempre di più, quindi andare verso il Levante mostra che in un certo senso il viaggio di Abramo è stato l'opposto, quindi è stato un viaggio di avvicinamento, secondo questa geografia teologica dei primi capitoli del libro della Genesi, cioè dal paradiso terrestre, dal Gan Eden, ci si allontana andando verso est sostanzialmente. Quindi è come dire che la vita di Abramo è stato un riavvicinamento verso invece una vita vissuta con Dio. L'intera vita di Abramo è di 175 anni. Ne aveva 75 quando lasciò Carran, ebbe Isacco quando aveva 100 anni, quindi possiamo dire che è vissuto equamente tra suo padre e suo figlio, con quei 25 anni di attesa in mezzo, nel senso che ha vissuto 25 anni tra i 75 vissuti con Terach, prima di andare via, e i 75 vissuti poi con Isacco. Quindi Isacco ha 75 anni quando muore Abramo, però nel nostro racconto la morte di Abramo viene anticipata, e questa è una legge narrativa, potremmo dire, che troviamo nel libro della Genesi. La morte dei padri viene anticipata rispetto a quando si realizza nella cronologia per lasciare spazio alla vita dei figli. In fondo è quanto Abramo ha vissuto simbolicamente col fatto di dover lasciare i figli, doverli lasciare entrare entrambi, prima Ismaele e poi Isacco. E quando Abramo muore, la sua morte ci riserva una sorpresa, perché nei capitoli 16 e 17, poi rispettivamente 20 e 21, noi abbiamo visto che le vite dei suoi figli, di Isacco e di Ismaele, sono state divise, ma alla sua morte, alla morte di Abramo, troviamo ancora Isacco e Ismaele insieme. Ecco, potremmo dire che questo dovrebbe ancora ispirare i figli di Isacco e Ismaele, oggi ancora. E Abramo viene poi sepolto in quella caverna che aveva comprato dagli Ittiti a Ebron. È l'unica terra di cui Abramo è proprietario per sempre. Gli ultimi versetti sono dedicati invece alla genealogia di Ismaele, che conclude la vicenda di Ismaele, facendo vedere che anche per Ismaele, che pure non è il figlio della promessa, ma è un figlio che rispetto agli altri ha avuto una particolare attenzione dal Signore, perché ci sono stati ben 2 oracoli che sono stati pronunciati su di lui, uno ad Agar, al capitolo 16, e l'altro ad Abramo stesso, al capitolo 17. Ecco, questi ultimi versetti mostrano come anche la vita di Ismaele compie questi oracoli, quindi anche per lui si realizza quanto gli è stato promesso. Le ultime parole proprio che sono state lette, egli si era stabilito di fronte a tutti i suoi fratelli, contro i suoi fratelli, al versetto 18, sono la realizzazione di quanto veniva detto al capitolo 16 ad Agar, che sarebbe stato appunto di fronte contro i fratelli, mentre la menzione dei 12 principi deriva dalla promessa che era stata fatta ad Abramo, anche per Israele venuto ascoltato, da lui discenderanno 12 principi. Ma anche la morte di Ismaele viene raccontata con un certo anticipo per sgombrare il campo alla vita di Isacco. Isacco, come si diceva prima, si sposa conosce Rebecca che è tra i 37 e i 40 anni, si sposa quando ha 40 anni e poi avrà i figli a 60 anni. Questo vuole dire che Abramo vede anche Esaù e Giacobbe e muore quando aveva 15 anni, facendo un po' di conto.